Un calorosissimo saluto anche da parte mia, quindi da parte di Enzo, un bentornati e benvenuti al nostro primo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, lo apriremo al capitolo 18. Questo capitolo e quelli successivi non sembrano far procedere molto il processo descritto in Matteo, ma chiariscono molti lati oscuri. Con le parabole viste nel capitolo 13 abbiamo avuto una panoramica del Regno dei Cieli in quest'epoca, ma ci sono ancora punti da chiarire. I capitoli che stiamo per vedere ci saranno molto utili in proposito. Vediamo subito che la nuova nascita è fondamentale per entrare nel Regno dei Cieli. Così un piccolo fanciullo diventa oggetto di una lezione di Gesù. Leggiamo i primi 6 versetti da Matteo, capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel Regno dei Cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mezzo al mare. Chi è dunque il più grande nel Regno dei Cieli?» Come mai i discepoli fanno questa domanda a Gesù? Conoscendoli e leggendo anche gli altri Vangeli, ho l'impressione che questi uomini ne avessero discusso tra di loro precedentemente, e forse due o tre di loro hanno davvero pensato di poter essere considerati a ragione i maggiori nel Regno dei Cieli. Così il Signore, invece di rimproverarli, sfrutta questa occasione per dare un insegnamento molto pratico, e lo fece prendendo un bambino e mettendolo in mezzo al gruppo. Cosa significa questo gesto? Vediamo che il piccolo fanciullo andò dal Signore senza alcuna esitazione. In Marco 10,14 il Signore dice: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite». Per prima cosa dobbiamo essere semplici e fiduciosi come i bambini. Andare a Gesù sapendo di non avere né forza né meriti. Il Signore Gesù qui sta parlando di conversione, non di regressione. Alcuni pensano che occorra tornare alla propria infanzia o che le proprie azioni debbano acquistare un che di infantile per poter entrare nel Regno dei Cieli. Il Signore non sta dicendo di tornare alla propria infanzia, ma di cominciare una nuova vita. Il Signore fa riflettere i discepoli spostando la loro attenzione dal problema dell'identità del maggiore nei cieli a ciò che conta veramente, essere sicuri innanzitutto di entrare nel Regno dei Cieli. Anche in Giovanni, al capitolo 3, versetto 3, è detto senza mezzi termini: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il Regno di Dio». In questo versetto si pone l'accento sulla nuova nascita. Devi essere come un piccolo fanciullo, nel senso che devi nascere di nuovo, ti devi avvicinare a Dio con la semplicità di un bambino. Poi, nel momento in cui nasci di nuovo spiritualmente, sei come un neonato. La domanda da farsi è questa: siamo veramente entrati nel Regno e diventati come piccoli fanciulli? Se possiamo rispondere affermativamente, di certo non disputeremmo mai per stabilire fra di noi per essere il maggiore. Se ti soffermi a notare il significato della nuova nascita che ti permette di entrare nel Regno dei Cieli, allora scoprirai che il maggiore nei cieli è colui che è umile come un piccolo fanciullo e che quindi accetta senza complicazioni ciò che gli viene offerto. La parola chiave è al versetto 3. «Se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli». Poi il discorso si allarga e Gesù si preoccupa dei bambini, sia i piccoli veri e propri che i credenti giovani nella fede. Dobbiamo accoglierli e non dobbiamo scandalizzarli. L'espressione che sarebbe meglio che gli fosse messa al collo una pietra e fatto affogare sta a indicare la grande responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone più giovani o più immature di noi. Poi il discorso si fa ancora più largo, come vediamo leggendo i versetti dal 7 al 10. «Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Questo discorso ci riporta a quanto detto nel Sermone sul Monte, quando invitava a vigilare sulle fonti di tentazione che ci portano al peccato. Dobbiamo essere molto onesti e severi con noi stessi e sapere discernere le cose che dobbiamo eliminare dalla nostra vita, che ci tentano, che ci fanno cadere. Azioni, pensieri, sentimenti che non sappiamo controllare. La sezione si conclude con l'invito a non disprezzare questi piccoli perché sono cari al Signore. È questo che il Signore sta dicendo qui. Non scandalizzateli, non offendeteli, lasciate che vengano a me. È importante notare i sentimenti che il Signore prova per i fanciulli, specialmente ai giorni nostri, quando innumerevoli crimini vengono compiuti nei loro confronti. Parlando di piccoli, ora, il Signore racconta una parabola molto conosciuta, la bellissima parabola della pecora smarrita. Questa parabola è diversa da quella riportata in Luca 15. La parola chiave di questa è salvare. In Luca 15 viene posto l'accento sul trovare ciò che è perduto. In Matteo 18 sul salvare ciò che è perduto. Leggiamo il passo nei versetti dall'11 al 14. Poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così, il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. C'è la ragione per cui i cristiani non devono essere disprezzati, piccoli e grandi che siano, ed è che appartengono al Signore. Erano perduti, ed egli venne a cercarli e salvarli, prova che li ama infinitamente. La ragione detta al versetto 10 era che gli angeli di Dio si occupavano di loro, ma questa è anche più importante. Il figliolo dell'uomo è venuto sulla terra a morire per la loro salvezza. Questa è una meravigliosa sicurezza per coloro che sono stanchi e oppressi nella loro anima e convinti di essere perduti. Il Signore viene sulla terra proprio per salvare loro. Altrove Gesù dice: «Non i sani, ma gli ammalati hanno bisogno del medico». Il senso della cura e della preoccupazione che ha Dio per loro è messo in evidenza dal fatto che il pastore lascia momentaneamente il gregge numeroso, per prendersi cura del singolo animale in pericolo e del fatto che è contento quando può trarlo in salvo. Quello che sottolinea Gesù è che tutti coloro i quali disprezzano o scandalizzano uno di questi piccoli procedono contro la volontà del loro Padre che è nei cieli. La volontà di Dio è quella che nessuno perisca, ma che tutti giungano alla conoscenza di Dio per essere salvati, dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo. In questi tutti ci sono anche quelli che noi consideriamo piccoli, i minimi. Gesù prosegue con istruzioni molto importanti che leggiamo nei versetti dal 15 al 18. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. Questi versetti, dal 15 al 18, sono rivoluzionari. Se pecca contro di te, tu devi andare da lui. Questo versetto parla di un peccato commesso da qualcuno verso di noi. L'esortazione è indirizzata all'offeso che deve avvicinarsi al fratello e non viceversa. In altri passi ci viene comunque insegnato a chiedere perdono, ma la responsabilità maggiore sembra essere sempre di chi deve perdonare. Chiediamoci se non è la cosa più difficile da fare. Sembra di capire che la cosa più importante non sia appurare chi ha ragione, ma piuttosto fare in modo che chi ha sbagliato ascolti, si convinca dell'errore e non si perda l'amicizia e l'affetto del fratello. Qui comunque si considera il caso in cui la persona che ha sbagliato non voglia riconoscerlo. Se due credenti hanno un problema, per prima cosa devono cercare di risolverlo in modo pacifico e tranquillo. Se da soli non ci riescono, che si rivolgano a un gruppo di persone. Se il gruppo non riesce a risolvere la questione, non resta altro che rivolgersi all'intera comunità che prenderà dei provvedimenti. Considerare qualcuno come il pagano e il pubblicano era la massima misura disciplinare. Per gli ebrei, i pubblicani come i pagani non avevano diritto ai privilegi del popolo di Israele e questa doveva essere una cosa veramente dolorosa da sopportare per qualcuno. Questo avrebbe potuto far tornare in sé la persona sottoposta a disciplina. Nel versetto 18 è chiara la grossa responsabilità che abbiamo. Le nostre azioni sono in qualche misura eterne perché influiscono su ciò che sarà nel cielo. Facciamo quindi di tutto perché non rimangano nodi da sciogliere in questa vita. Agiamo con rispetto, perdonando e chiedendo perdono. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Abbiamo letto i versetti 19 e 20. Questi versetti sottolineano l'importanza della preghiera fatta insieme ad altri. Se nel sermone sul monte Gesù ha insegnato a pregare il Padre nel segreto, qui vediamo che è molto importante essere insieme, essere d'accordo e pregare nel nome di Cristo. Potremmo quindi dire che fare una richiesta nel suo nome equivale a farla secondo la sua volontà. Dal contesto si vede che Gesù fece questa bella promessa immediatamente dopo aver dato regole per la disciplina, indicando così che quelli che hanno l'incombenza di esercitare questa disciplina devono ricorrere a Dio, il quale darà loro la saggezza di cui essi hanno bisogno. La promessa che Dio è in mezzo a un piccolo numero di persone che si incontrano per pregare non esclude comunque la sua presenza vicino a quanti pregano in solitudine. In Isaia 57,15 troviamo scritto: «Io dimoro, dice il Signore, nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti». E con questa riflessione sulla preghiera, con questa grandissima esortazione, incoraggiamento, penso che possiamo fermarci qua per quanto riguarda il nostro primo appuntamento della settimana. A domani, alla stessa ora. Ciao.